Ora si registrerà la conferenza.
Ok. Ho fatto qualcosa che devo fare. Ok. Allora, buonasera a tutti. Questa sera toccherà a me presiedere la commissione 1. Allora, faccio un piccolo appello per la presenza. Allora, io ho assenti i consiglieri Girotti e Amicucci, non li vedo ancora arrivati, mentre è arrivato il consigliere Piacquaddio, Salvioli, Vallotta, Cantone, Sant'Unione ha confermato che arriverà in ritardo, consiglieri Montanari, Fabbri e Sardone. Quindi io direi di incominciare passando al punto 1 dell'ordine del giorno, che è l'adesione del Comune di Castelfranco Emilia al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e per i diritti umani. Chiedo alla dottoressa Lodesani se è lei o una sua collega a illustrare il punto.
No, scusa, è l'assessore Valenti Graziosi.
Perfetto. Allora, perfetto, grazie. Allora passo immediatamente la parola all'assessore Graziosi.
Grazie. Molto brevemente, in realtà. Un attimo, Giovanni, che sto parlando. In seguito all'approvazione della mozione nello scorso Consiglio Comunale, abbiamo proceduto con gli uffici a ultimare le pratiche per l'adesione formale, insomma, del Comune. Un attimo che sto parlando. Basta. 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 Per l'adesione del Comune all'ente nazionale per il coordinamento degli enti locali per la pace. Come avete visto, abbiamo allegato lo statuto nei materiali di delibera, perché in realtà, rispetto un po' agli obiettivi e a questa realtà, è già stato affrontato nello scorso consiglio. Lo statuto però mostra bene, insomma, le finalità e i valori a cui si ispira questo ente e allo stesso tempo le possibilità che apre per i comuni associati. Il coordinamento nazionale è nato nel 1986 e ad oggi ci aderiscono quasi 7.000 comuni in tutta Italia. Gli eventi più importanti, diciamo, durante l'anno che organizzano sono legati alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, però in collaborazione con i comuni fanno anche informazione e sensibilizzazione nelle scuole e laboratori, diciamo, di pace legati a diverse tematiche, dall'ambiente fino ad arrivare alla violenza di genere, piuttosto che all'informazione sui conflitti armati nel mondo. E quindi l'obiettivo, diciamo, del Comune nell'aderire a questa realtà è approfondire un po' questi concetti. Non perché fino ad oggi non sia mai stato fatto, però non abbiamo sul territorio una realtà associativa che si occupi di questo, e quindi nelle nostre scuole ad oggi non ci sono progetti sulla mondialità e sull'educazione alla pace, e invece riteniamo importante in un periodo come questo che questa cosa si inizi a fare e si radichi anche un po' sul nostro territorio. Disponibile per domande o dubbi.
Grazie Assessore, se abbiamo delle domande vi lascio.
Una domanda io, vorrei sapere quanti miliardi investiremo in questo progetto, cioè quanto costerà al Comune di Castelfranco questa cosa, così anticipo le domande.
Come nei materiali allegati, nella delibera che leggete, il contributo è diciamo stimato sulla base della popolazione del comune aderente. Per la nostra cittadinanza verseremo a partire dall'anno prossimo una quota di 600 euro annui.
Faccio una domanda all'assessore. Noi porteremo questo punto in consiglio comunale?
Noi porteremo questo punto in consiglio comunale perché non era obbligatorio farlo, si poteva anche, diciamo, utilizzare una delibera di giunta, però per il valore politico legato un po' a quello che c'è dietro, a questo punto si è deciso di portarlo in consiglio comunale.
Assessore, rispetto all'ultima volta, perché già l'avevamo approvato all'ultimo consiglio, vero?
Sì, era una mozione della maggioranza.
Esatto. E quindi esatto. È cambiato solo il fatto che c'è il valore contributivo annuo? Questa è l'unica, nella sostanza, la differenza?
Nella sostanza sì, però nella pratica è il comune, diciamo, che porta avanti l'azione votata dal Consiglio Comunale dello scorso appuntamento e quindi di fatto abbiamo proceduto con gli adempimenti tecnici e anche la quota.
Questo, diciamo, questa premura è perché magari entro l'anno si avevano determinati, non lo so, requisiti per accedere a un qualche fondo,
No. No,
non
no, questa
c'è una
premura è data
particolare
proprio dal fatto che
accelerazione, ecco.
no, non c'è fretta, nel senso che comunque essendo a fine novembre aderiremo a partire dall'anno prossimo, anche perché fare delle azioni, diciamo, nell'ultimo mese dell'anno non è realistico, soprattutto con i tempi Covid. E quindi è semplicemente, insomma, che con gli uffici eravamo pronti e quindi abbiamo proceduto.
Comporta anche dei gemellaggi questo tipo di iniziativa, secondo lei?
Non necessariamente, però ci sono città che da tempo si muovono di più su queste cose. Penso a Riccione, banalmente, che qualche anno fa aveva un assessorato alla pace, e quindi sicuramente apre dei contatti anche in questo senso qua, rispetto alle collaborazioni tra città.
Grazie mille.
Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, io vi chiederei se possiamo andare direttamente al voto in Consiglio Comunale o è opportuno fare una discussione politica.
Per noi può andare al voto. Grazie.
Anche per me può andare al voto.
Anche per il mio gruppo consigliare si può andare direttamente al voto.
Ti confermo.
Anche per idee in comune.
Poi non ricordo se ne avevamo già concordato in capigruppo ieri, era su questo punto.
Sì,
Non
però
credo.
questa è una commissione consigliare, quindi visto che è un organo ufficiale bisogna fare i passaggi correttamente. Quindi io
Per i passaggi dopo collega e liberi di scegliere che mancano adesso, però l'avevamo già concordato.
sì, però è facoltà dei commissari anche in consiglio comunale dire che non vogliono discutere, quindi si disputerà. Nel senso per i consiglieri assenti. Intanto noi, se già elaboriamo la decisione verso il voto, è già importante. Per la nota di cronaca alle 18:38 è arrivata anche la commissaria Silvia Santunione, che saluto, e quindi chiedo anche a lei se si può andare direttamente al voto o c'è bisogno.
Buonasera a tutti.
Silvia.
Ciao
Sì.
Silvia, buonasera.
Se ti vedo un po' a scatti, per te si può andare direttamente al voto su questo punto o necessita di una discussione
Vi chiedo
politica?
scusa di quale punto si tratta. Chiedo scusa perché mi sono appena connessa e
Sì,
non ho
è il
sentito.
punto numero uno all'ordine del giorno, adesione del Comune di Castelfranco Emilia al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani.
Si può andare direttamente al voto, direi. Grazie.
Perfetto, allora tutti i gruppi politici, ad esclusione dei liberi di scegliere e della Lega che non sono presenti in commissione, la commissione decide di andare direttamente al voto. Passiamo allora al punto numero 2, che è la variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Stavolta la parola la diamo alla dottoressa Lodesani. Prego, dottoressa.
Ecco, buonasera a tutti. Ti chiederei se gentilmente mi permetti di essere relatore in modo da poter condividere lo schermo.
Un secondo solo.
Sì.
Prego.
Perfetto. Allora, io partirei quindi da quella che è la variazione di parte corrente. L'ultima, diciamo, che andiamo a fare nel corso del 2020. Sapete che la data ultima di approvazione delle variazioni in corso d'anno è prevista per il 30 di novembre. in modo eccezionale, fondamentalmente in un anno eccezionale come questo, è stato previsto di poter modificare il bilancio fino al 31/12/2020, solo limitatamente però alle poste di bilancio collegate a quello che ormai in gergo chiamiamo cosiddetto fondone. Sapete, di questo fondo per le funzioni fondamentali che è stato stanziato dal decreto rilancio ed è stato rivisto anche dal decreto agosto, e l'abbiamo visto già in salvaguardia e poi dopo l'abbiamo visto nuovamente nella variazione di settembre, nell'ultima variazione di ottobre, e non è ancora stato definito l'importo effettivo, perché c'era stato un primo riparto a luglio, poi un secondo stanziamento col decreto agosto, dove sono stati incrementati i fondi, è stato dato un acconto con criteri però diversi rispetto all'acconto erogato a luglio. Quindi rispetto a quelle che erano state le stime messe in bilancio a ottobre, sono stime, noi pensiamo, leggermente al ribasso, quelle che ci aspettiamo dal riparto finale, che non è ancora arrivato. Quindi noi adesso andiamo a fare una variazione di bilancio dove il fondo non è ancora definito, perché non sono arrivati i dati. E diciamo che se non ci dovessero essere grossi scostamenti, molto probabilmente noi andremo col consuntivo ad acquisire il valore finale del fondo, quindi non è detto che andremo a fare un'altra variazione. Nel caso si dovesse fare un'altra variazione, però una variazione collegata solo al fondo, che sappiamo può finanzia le minori entrate che si sono avute nel corso dell'anno. E diciamo che la vera novità che è uscita con un ultimo decreto pubblicato, che praticamente costituisce la base per la rendicontazione prevista entro il 30 di aprile, la vera novità è che, a fronte di tutto quello che c'era stato detto sin dall'inizio, cioè che il fondo andava a finanziare solo le minori entrate, ci faranno rendicontare le minori entrate, le maggiori spese Covid e le minori spese Covid. È stato un po' un fulmine, detto come va detto, a ciel sereno, perché le minori spese Covid, soprattutto in comuni dove ci sono molti servizi appaltati e quindi dove ci possono essere potenzialmente dei risparmi importanti di spesa, non era mai stato evidenziato che dovessero essere rendicontate. Tanto è vero che a luglio, quando era uscito un primo riparto ed era nella circolare esplicativa, era stato evidenziato che le minori spese di cui parlava il decreto facevano riferimento alle spese per buoni pasto di dipendenti, perché con lo smart buoni pasto non viene giustamente riconosciuto, a minori spese per utenze e quindi a spese, diciamo, generali. Comunque, questa è un po' la novità. Noi comunque andiamo in questa variazione a ridurre leggermente il fondo per le funzioni fondamentali, perché sulla base dell'acconto che abbiamo ricevuto sulla seconda tranche ci si aspetta un valore inferiore rispetto a quello che abbiamo messo a bilancio, e poi insomma vedremo come andrà il saldo o comunque il riparto che dovrebbe essere pubblicato a giorni. Fatto quindi con l'illustrazione di quello che è la variazione in parte corrente, non dell'allegato che verrà messo in delibera in consiglio, ma di quello elaborato che vi abbiamo predisposto, che tiene distinto le spese correnti in spese per macro allegato. Scusate se ho il microfono acceso.
Buonasera, sono io. Sono Bertoncelli, scusate, sono arrivata solo adesso, buonasera a tutti, scusate del ritardo.
Ciao. E vi abbiamo quindi dato anche quel documento che permette di analizzare le spese suddivise in macro aggregati, che permette, diciamo, di raccapezzarsi un po' meglio rispetto alle variazioni. Partiamo quindi con le entrate del 2020. C'è una prima riduzione ipotizzata dell'imposta municipale propria, perché nel decreto Ristori bis, che è successivo all'ennesimo DPCM collegato all'emergenza sanitaria, quello che per intenderci ha suddiviso l'Italia in tre fasce, è stata prevista l'esenzione della rata dell'IMU per gli esercenti che si vedono ridurre la propria attività, per esercenti però che sono proprietari del bene. È stato stanziato un fondo a ristoro di questa esenzione, quindi vedete una riduzione presunta dell'imposta municipale propria, ma un trasferimento di pari importo per questa esenzione. Poi abbiamo una riduzione di 80.000 euro stimato del fondone, vi dicevo prima, in base all'acconto che abbiamo ricevuto, ipotizziamo che ci sia una riduzione diciamo di 80.000 euro rispetto a quello che avevamo ipotizzato. Quindi vado a riprendere un attimo i conti. Avevamo ipotizzato un fondo di 2.115.000 euro, quindi andiamo a ridurre il fondo da 2.115.000, lo andiamo a ridurre di 80.000 euro. Poi abbiamo invece all'interno dei trasferimenti a amministrazioni locali, abbiamo delle riduzioni collegate più che altro a dei trasferimenti regionali e statali. Il progetto regionale conciliazione vita lavoro è ridotto perché è collegato all'attivazione di determinati servizi, in particolare dei centri estivi, che sapete essere partiti in forma assolutamente ridotta. Quindi abbiamo minori trasferimenti in entrata e avremo anche minori spese, minori trasferimenti in uscita, perché sapete che i centri estivi venivano gestiti da associazioni e quindi non essendo, diciamo, stati attivati, sappiamo tutti per quale motivo, non vengono neanche erogati i trasferimenti, quindi non li abbiamo in uscita, in entrata non li abbiamo in uscita. E poi abbiamo anche azzerato, sia in entrata che in uscita, un contributo regionale Bike to Work per 16.000 euro circa, che era collegato, poi eventualmente passo la parola se vuole intervenire Bertoncelli, perché questa è una parte, diciamo, che lui conosce bene, doveva essere un progetto e che doveva facilitare e incentivare la mobilità leggera per andare al lavoro, e comportava un convenzionamento con le imprese che a loro volta facilitavano i trasporti non su gomma dei loro dipendenti. Il problema è che dopo un primo bando di fatto c'è stata un'adesione che avrebbe coinvolto due dipendenti, quindi diciamo che il progetto non andrà in porto e quindi non avremo spese da rendicontare alla regione, quindi abbiamo ridotto in entrata il trasferimento regionale e dopo vedremo che si riduce di pari importo la spesa. Poi abbiamo invece la riduzione di 30.000 euro delle sponsorizzazioni da imprese che avevamo messo a ottobre, quando si sperava sicuramente che, diciamo, l'andamento dell'epidemia andasse in un altro modo, quindi si è ipotizzato di pubblicare un bando di sponsorizzazione per sponsorizzare tutte le attività natalizie. Quindi il bando non è stato pubblicato e dopo vedremo che comunque sono state ridotte anche le attività che erano state sponsorizzate da questo. Poi invece acquisiamo un trasferimento da parte della Fondazione Cassa Risparmio di Modena per l'attività sui nidi. c'è una leggera riduzione, ma questa è una compensazione fondamentalmente della vendita di beni farmacia a favore, e vedete qui nei 13.000 euro nei rimborsi di entrate, c'è praticamente il rimborso che verrà effettuato dalla regione Emilia-Romagna a seguito dell'adesione all'accordo che è stato fatto dalla nostra farmacia per l'effettuazione dei test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi, anticorpi Covid. Praticamente sapete che, oppure se non lo sapete ve lo dico, c'è modo per la popolazione fino ai 18 anni scolastica, per le relative famiglie e anche per diciamo, le persone, i nonni, la possibilità di effettuare il sierologico, quindi il test veloce in farmacia in modo gratuito, e la regione, quindi la farmacia acquisisce, sostiene le spese di acquisto di questi test. Manda praticamente, è collegata con l'USL, col portale dell'USL, e quindi manda i referti all'USL e la regione rimborsa le spese alla farmacia, riconoscendo comunque anche una quota di questo lavoro. La farmacia è sicuramente un lavoro importante, che ha comportato una riorganizzazione anche degli orari dei farmacisti, perché comporta una persona dedicata al pomeriggio, perché questi sono gli orari che sono stati individuati, e una persona completamente dedicata ad un servizio che prima non era stato attivato. Tra l'altro ci tengo a sottolineare la grossa collaborazione che abbiamo ricevuto dai farmacisti, che si sono attivati immediatamente, e già dal 19 di novembre, primo giorno utile per poter fare il sierologico, la nostra farmacia li ha effettuati, e abbiamo utilizzato tra l'altro la possibilità di prenotarsi online, agganciandoci tra l'altro a quella che era la tecnologia dello sportello al cittadino. Sono stati effettuati diciamo tramite anche il nostro CED delle modifiche al programma, che ha permesso di dedicare un pezzo delle prenotazioni online alla farmacia. E poi andando avanti abbiamo un assestamento, questi più 15 e meno 72, abbiamo un assestamento per quanto riguarda le entrate da rette, mensa, trasporto scolastico, pre-post scuola e nido. E poi abbiamo invece più 5.000 euro di proventi derivanti dalla gestione dei beni, e dopo troveremo in spesa una voce di importo superiore, perché sarà una voce di 25.000 euro come rimborso ai contribuenti, perché sapete che sul fronte degli ambulanti inizialmente sono stati tra virgolette dimenticati dalle diverse misure che stavano venendo avanti. Quindi in un primo momento il Comune aveva, nelle misure che aveva deliberato a marzo, li aveva esentati fino al termine del lockdown, dal pagamento della cosa permanente. Dopodiché è intervenuto lo Stato e ha portato invece ad esentarli fino a fine ottobre. Questo cosa ha comportato? Che praticamente era comunque partita la bollettazione, perché la nostra esenzione arrivava fino al momento in cui loro non potevano svolgere il mercato. E questo ha comportato che, essendo tra l'altro pagamento o annuale o in rate trimestrali, c'è chi ha pagato, e a questo punto, essendo intervenuta l'esenzione fino a ottobre, è necessario effettuare un rimborso di chi ha pagato in più. Quindi abbiamo più entrate che non erano state conteggiate per questi maggiori pagamenti, che fondamentalmente non erano dovuti, e dall'altra parte invece avremo dei rimborsi a chi ha pagato pur essendo esentato, però cioè queste misure si sono sovrapposte di volta in volta, tra l'altro sono intervenute in sede di non di decreto legge iniziale, ma in sede di conversione, quindi questo comporta che ci devono essere degli aggiustamenti anche nei confronti dei contribuenti, ma che si fanno e si procederà al rimborso. Quindi all'interno di questi invece rimborsi in entrata abbiamo, come vi dicevo prima, i 6.500 che abbiamo ridotto come entrata della farmacia per non andare a variare fondamentalmente il saldo finale, che quello verrà considerato consuntivo, quindi i rimborsi ipotetici in base ai test sierologici che si presume di fare andare a fine anno, invece degli aumenti sui proventi, sui diritti di segreteria, delle autorizzazioni edilizie, e poi dopo nelle altre entrate correnti invece abbiamo la posta di bilancio collegata alla liquidazione degli incentivi tecnici. Come funzionano gli incentivi tecnici al personale? Funzionano che nel momento in cui vengono ricompresi nel quadro economico, quando viene approvata un'opera, una manutenzione straordinaria oppure anche un appalto, perché in base al nuovo codice dei contratti gli incentivi spettano anche su alcune tipologie di contratti di servizi. La quota degli incentivi al personale viene stanziato direttamente sul capitolo e nella parte di bilancio dove è allocata la spesa collegata all'investimento o al servizio. Nel momento in cui è terminata l'opera, nel momento in cui sono liquidabili gli incentivi, cosa succede? La normativa prevede che il mandato di pagamento parta sui capitoli degli stipendi, e quindi cosa succede? Succede che c'è una sorta di partita, circolo perverso, una sorta di partita di giro per cui si scrive il valore degli incentivi che sono maturati in entrata corrente e si stanzia pari importo, e dopo lo vedremo, in spesa corrente nelle voci di stipendi, contributi e IRAP, che sono quelle voci sui quali poi verranno pagati gli incentivi. Vi ricordo che gli incentivi spettano per l'80% ai dipendenti che sono compresi nel gruppo tecnico che ha contribuito alla progettazione, alla programmazione dell'opera, alla gara e all'esecuzione dei lavori. L'80% quindi va al dipendente, il 20% va invece a un cosiddetto fondo dell'innovazione che può essere utilizzato per finanziare tipo delle borse lavoro convenzionate con l'università, per esempio, oppure anche delle strumentazioni informatiche. Tant'è vero che una quota dell'avanzo che si era generato negli anni scorsi collegato a questo fondo dell'innovazione è stato utilizzato all'inizio dell'anno in variazioni di bilancio per andare ad acquisire le attrezzature informatiche che poi sono state utilizzate per lo smart working. Dopo infatti vedremo un aumento nelle spese di personale correlato a questa voce di aumento di 35.000 euro, di cui 33 sono per incentivi Merloni, quindi una parte per i dipendenti e l'altra dopo la vedremo nel fondo dell'innovazione. Poi siamo andati a ridurre ulteriormente la quota di permessi da costruire, vedete questa riduzione di 100.000 euro applicati alla corrente, quindi siamo partiti da un bilancio di previsione che prevedeva un utilizzo dei permessi da costruire per finanziare delle manutenzioni ordinarie in parte corrente per 578.000 euro, e siamo arrivati, abbiamo fatto una prima variazione di 270, un'altra variazione di 100 e siamo arrivati a 208.300 euro applicati alla corrente. Dopodiché, vabbè, qua c'è una variazione delle partite di giro collegate all'IVA che viene tratta nel momento in cui noi paghiamo i fornitori, si applica la cosiddetta IVA split che è in vigore dal 2015, per cui noi siamo sostituti di imposta non solo quando paghiamo gli stipendi oppure i professionisti trattenendo l'IRPEF, ma anche quando andiamo a pagare i fornitori ci tratteniamo l'IVA per riversarla entro il 16 del mese successivo all'erario. Avete delle domande sulle entrate?
Se la Presidente mi concede, volevo un attimo descrivere il procedimento che si è avuto sul bike to work, quindi sui contributi sulla mobilità.
Allora, intanto sono chi presiede di sesso maschile, comunque do la parola all'assessore Bertoncelli per l'illustrazione del punto. Prego.
Mi deve perdonare il presidente, ma non avevo visto la videata. Il cambiamento, diciamo così, l'eliminazione di quella posta di bilancio in entrata relativa al bike to work è effettivamente, come giustamente diceva la dottoressa Lodesani, dovuta al bando che noi abbiamo posto in essere per individuare strutture produttive, diciamo così, private che fossero interessate a una convenzione con l'amministrazione comunale, appunto per attivare questo progetto di bike to work secondo le direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna nella delibera in cui individuava le quote di spettanza ad ogni singola amministrazione, sia per gli interventi appunto di incentivazione del bike to work che per la contribuzione all'acquisto delle biciclette a pedalata assistita o biciclette tradizionali. Mentre il bando appunto per la contribuzione sulle biciclette ha avuto successo e nei prossimi giorni verrà emanato, verrà, come dire, pubblicata la graduatoria rispetto a quelle che sono i contributi erogati, per quello che invece riguarda la parte bike to work, purtroppo l'interesse da parte del mondo della produzione, dell'artigianato sul nostro territorio è stata veramente minimale e sostanzialmente molto molto bassa. Come diceva giustamente la dottoressa Lodesani, abbiamo ricevuto una sola richiesta di attivazione di questo percorso per un'azienda che aveva due dipendenti. E quindi anche in accordo con la Regione ci siamo sentiti nei giorni precedenti, appunto con la struttura mobilità della Regione Emilia Romagna, si è convenuto che al momento non fosse coerente e corretto procedere con questa convenzione. L'ipotesi che ha messo sul tavolo la Regione è quella di una rimodulazione della tipologia di contributo e delle metodologie di contributo, però al momento, essendo anche vicini alla fine dell'anno, è parso opportuno andare a eliminare questa voce di bilancio. E questo, lo dico in maniera molto chiara, intanto non c'è nulla da nascondere, era uno dei timori che avevamo non solo come amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, ma anche altre amministrazioni interessate da questo contributo. Era uno dei dubbi che avevamo posto alla Regione Emilia Romagna, in quanto la tipologia di contributo e soprattutto le metodologie messe in campo apparivano un po' sovradimensionate rispetto a quelle che erano le caratteristiche delle aziende poste sul nostro territorio e sulla collocazione urbana di queste aziende sul nostro territorio. E quindi purtroppo si è verificato quello che ipotizzavamo essere una possibile criticità, e quindi vedremo nelle prossime settimane come poter riprendere e ripercorrere un procedimento magari modificato e più adatto a quelle che sono le caratteristiche territoriali di questo territorio. Grazie.
Avete domande per la dottoressa Rodesani?
Posso, Presidente?
Prego, Piacco Dio, prego.
Grazie. E in merito al bike to work, ho capito bene la cifra meno 80.000 euro, la variazione di cui parlava prima il vice sindaco?
No, no.
Ecco, no, mi no. Ripete allora dov'è il capitolo?
Sono 16.000.
Ah, all'interno di quale capitolo?
Allora, all'interno di questa voce dei 72.000 euro, meno 72.000 euro.
Meno abbiamo... 72.420.
Esatto, all'interno di quella
meno
voce
16.
Ce ne sono meno 16.737.42 per il contributo regionale by to work e meno 50.000 euro sì, per il progetto conciliazione vita-lavoro.
Meno quanti mila euro conciliazione vita lavoro?
53.000 euro come progetto conciliazione vita lavoro.
E questo qui è andato, anche questo qui non è andato avanti se abbiamo un segno negativo, intendo male.
53.000 euro, sì, è quello di cui vi parlavo prima relativo ai centri estivi. La conciliazione okay. Vita lavoro, capito, fa parte di quei progetti che permettono appunto di avendo dei piccoli, avendo del lavoro, nel momento in cui si ferma la scuola, ci si trova tre mesi a doverli gestire e quindi i centri estivi sono sicuramente uno strumento molto utile per le famiglie. Quest'anno purtroppo sono stati attivati pochissimi e quindi si sono ridotti i trasferimenti e dopo vedremo che si è ridotta anche la spesa.
C'è il contributo regionale che arrivava da, appunto, dalla regione Emilia-Romagna per il bike to work e per la contribuzione sull'acquisto delle biciclette o comunque dei mezzi di pedalata di mobilità dolce, erano 16.000 rotti sulla spesa corrente e 16.000 in conto capitale, a cui andavano aggiunte una quota parte di risorse comunali. Però erano 16.000 che erano calcolati sulla dimensione territoriale e in particolare di popolazione del comune a cui arrivava il contributo.
Grazie. E invece in merito al capitolo dei premi, ho capito bene, premi dipendenti. Può spiegarmi un po' meglio lì il valore iniziale, quello che è qui indicato con 547.000 euro? Dico bene?
No. È quello, aspetti, dunque, all'interno di questa, allora, altre entrate in questa voce, in altre entrate correnti, 547.000 euro, ci sono tutta una serie di entrate, tra cui c'è anche un capitolo che viene aumentato per 32.000 euro circa, perché questa è una somma di due importi, viene aumentato, aspetti un po' che ci vado a vedere, 547.000 euro. Sì, allora, all'interno di questi importi che sembrano tantissimi, 547.000 euro, abbiamo circa 520.000 euro collegato all'IVA, all'IVA commerciale che gira sui capitoli in entrata e spesa, ok? Poi abbiamo delle 5.000 euro di rimborsi diversi e poi avevamo un capitolo per 12.000 euro di previsione relativo al fondo incentivante Merloni che è stato aumentato di 33.265.84.
Ok? Se posso inserirmi.
Prego, prego.
Allora, il decreto legislativo 50, come fino alla Merloni, fino alla prima legge sui lavori pubblici, e poi modificata varie volte, adesso siamo al 50-2016, prevede l'accantonamento da parte delle amministrazioni pubbliche di un fondo per un periodo è stato del 2%, adesso è stato dell'1%, eccetera, che serve proprio per la incentivazione alle attività di progettazione, direzione lavori e responsabilità del procedimento fatte utilizzando dipendenti dell'amministrazione pubblica. All'interno sostanzialmente dei quadri economici di progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche che portiamo sempre avanti c'è una riga nel quadro economico che viene però chiamato proprio fondo incentivante. E questo viene sostanzialmente corrisposto alla struttura tecnica interessata dal procedimento, sia i tecnici, quindi il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, eccetera, che gli eventuali collaboratori amministrativi che si dividono in quota parte la quota di questo fondo incentivante. E viene generalmente pagato secondo regolamento in funzione delle attività che vengono svolte, che vengono concluse. Quindi, essendo arrivati alla definizione di alcuni procedimenti portati avanti negli anni scorsi, ed essendo arrivati anche alla possibilità di erogare questi contributi, perché si è conclusa anche la fase istruttoria della quantificazione di questi contributi, abbiamo previsto questo aumento per poter passare poi al pagamento di quanto dovuto.
E quindi per obiettivi, ho capito bene.
L'esame veloce, gratis.
E la differenza va da 12 a 33, vero dirigente dottoressa Ordesani?
Scusi?
La differenza era da 12 a 33 mila euro, la variazione?
E si è partito con uno stanziamento di 12 e si è aumentato di 33 mila euro, sì.
Ah, 12, grazie.
12 più 33.
Altre domande? Vale. Altrimenti... Ok, dottoressa, può andare avanti, prego.
Ok. Allora, per quanto riguarda la spesa corrente, faccio un cappello introduttivo. Allora, quando abbiamo fatto la variazione a ottobre, si sperava di poter organizzare degli eventi e avere sicuramente un Natale diverso da quello che si prospetta. Quindi erano state stanziate delle risorse per finanziare determinate attività e visto come sta andando si sta evolvendo la situazione, l'amministrazione ha chiesto a tutti i servizi di provare a guardare all'interno dei propri capitoli di bilancio, considerare quelle attività che per un motivo o per un altro non potevano essere messe in campo o andare a fine anno e ridurre tutti i trasferimenti legati ad attività che poi alla fine non si sono svolte e convogliarli tutti su due tipologie di contribuzione che dopo andremo a vedere. Una contribuzione alle associazioni che sono state a fianco dell'amministrazione e nella gestione dell'emergenza e lo sono ancora, per esempio a seguito della chiusura in ultima della biblioteca è stato attivato per esempio tramite i volontari la consegna a domicilio dei libri. Quindi ci sono state delle associazioni che sono state particolarmente interessate nella gestione dell'emergenza e quindi si è deciso di convogliare appunto una contribuzione sulle associazioni e una contribuzione molto importante invece alle imprese che hanno subito dei disagi economici per la situazione, tant'è vero che dopo vedremo un importante trasferimento a SUAP che all'Unione, quindi è titolata a, che farà, effettuerà un bando per andare a definire dei ristori da, da riconoscere alle imprese del, del nostro territorio. E questi ristori di 75.000 euro si, si sommano ai 25.000 che se vi ricordate erano stati stanziati a ottobre a favore degli esercenti e dei commercianti che avevano subito i disagi collegati alla, agli interventi sul centro storico. Quindi quando scorrendo le variazioni vedrete che vengono, si riducono delle voci di trasferimento, è perché sono stati presi e convogliati su, tutti su, sulle voci, su queste due voci di cui vi ho parlato. Quindi partiamo da organi istituzionali, dove c'è una riduzione di 12.000 euro, di cui 10.000 trasferimenti correnti che sono stati convogliati alle associazioni e alle imprese. Qua abbiamo una riduzione del lavoro, degli stipendi collegati sempre alle nostre assunzioni che vanno a singhiozzo, o anche persone che si mettono, perché poi quando si fanno i concorsi, cosa succede? Che spesso i candidati hanno partecipato anche ad altre selezioni, quindi subito prendono servizio, poi se per esempio hanno vinto una selezione nel comune più vicino alla loro residenza, si licenziano e vanno a lavorare da un'altra parte, quindi dopo ci sono i tempi per le sostituzioni e quindi noi siamo sempre a rintuzzare queste spese di personale. Prima o poi ci assisteremo. E vedete qua abbiamo delle variazioni assolutamente contenute. Ecco qua la variazione di cui invece vi parlavo prima, rimborso e poste correttive delle entrate, 25.000 euro, questo è il rimborso COSAP per gli esercenti del mercato che hanno pagato le bollettine prima che uscisse la disposizione di esenzione da parte dello Stato, e quindi questi stiamo facendo la ricognizione di chi ha pagato, abbiamo chiesto l'IBAN e procederemo con il rimborso. Avendo però incassato dobbiamo fare registrare l'entrata e registrare la spesa a bilancio, quindi dobbiamo creare lo stanziamento di spesa necessario, perché altrimenti se non c'è stanziamento sappiamo che non può essere disposta la spesa. Poi ufficio tecnico, ecco qui vedete tra redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse, qui abbiamo l'incremento di spese collegate alle agli incentivi di cui vi parlavo prima, quindi abbiamo un'entrata di 32.000 euro circa, una spesa che si suddivide tra reddito e lavoro dipendente e IRAP, sapete che l'IRAP è una quota dello stipendio e corrisponde all'80% degli incentivi che maturano, e dopo vedremo il fondo dell'innovazione che corrisponde al 20%, quindi una quota di poco più di 6.000 euro che viene stanziato in un altro capitolo che, essendo un fondo per sua natura, non può essere impegnato, quindi andrà ad avanzo, creerà un avanzo accantonato appunto per andare ad acquistare delle strumentazioni informatiche. Poi abbiamo invece un incremento di 20.000 euro per delle progettazioni. Sapete che abbiamo una cosa che si chiama Recovery Fund che prima o poi dovrebbe arrivare a maturazione, e diciamo che sul 2021 sono attesi dei finanziamenti, in parte corrente, in parte conto capitale, riusciremo diciamo a capirlo quando lo vedremo scritto. È logico che bisogna essere in grado di mettere a terra dei progetti, perché il più delle volte, l'abbiamo già visto in altre occasioni, questi finanziamenti comportano un livello di progettazione che non è tutta da scrivere, ma che è già in parte scritta, è già in parte pronta. Quindi sono stati stanziati 20.000 euro per questi, per finanziare dei progetti, delle progettazioni, per cercare poi di intercettare dei fondi il prossimo anno. Poi abbiamo invece altri servizi generali 30.000 euro in più. Abbiamo ipotizzato, abbiamo considerato di incrementare le spese di pulizia per delle sanificazioni straordinarie all'interno dell'ente per 10.000 euro, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per 10.000 euro e in più abbiamo dovuto stanziare maggiori fondi per delle utenze, soprattutto collegate alla TCP, per il quale anche il comune è un soggetto passivo. Per quanto riguarda invece la polizia municipale, abbiamo una riduzione importante all'interno dell'acquisto di beni e servizi, perché non sono stati attivati le strumentazioni che necessarie per il rilevamento delle infrazioni. Sapete che la questione, l'importo delle multe, delle sanzioni era stato ridotto precedentemente, adesso è stato ridotto quello che dovevano essere le spese collegate ai servizi di noleggio attrezzature e gestione proprio anche delle sanzioni, perché sapete che nel momento in cui una sanzione viene emessa comunque c'è collegato a questa un servizio anche solo di postalizzazione e recapito che ha comunque il suo costo. Poi arriviamo a delle variazioni, diciamo, importanti nuovamente sul fronte dell'istruzione prescolastica e dei servizi all'istruzione. Nell'istruzione prescolastica abbiamo una riduzione per qua. Abbiamo una riduzione sui disabili per minore appoggi handicap collegati ancora fondamentalmente al periodo di lockdown. Non era stata effettuata l'intera variazione a ottobre, in quanto si doveva ancora finire di concordare con il gestore dell'appalto qual era la quota da riconoscere comunque nel periodo di lockdown per l'attività che a distanza era stata messa a disposizione dei bambini. Poi abbiamo anche qui un'importante riduzione nei servizi ausiliari all'istruzione di 140.000 euro collegato per 80.000 euro al trasporto scolastico e per 60.000 euro al diritto allo studio. Vedete qui una riduzione netta di 78.000 euro collegata a minori trasferimenti. Una parte di questi trasferimenti era finanziato da quel minore trasferimento che abbiamo visto della Regione Emilia-Romagna per il progetto Conciliazione Vita-Lavoro. Per quanto riguarda invece le attività culturali, abbiamo una riduzione di 40.000 euro collegata all'appalto della biblioteca per il periodo di chiusura, e una riduzione per minori trasferimenti correnti per quell'operazione di cui vi parlavo prima, di considerare, fare un'analisi di tutti i trasferimenti e farli confluire su due direttrici principali. Vedete anche qui nello sport. Poi abbiamo, ecco qui, un incremento nei trasporti di abilità di 47.000 euro per delle manutenzioni, per maggiori manutenzioni ordinarie e strade, e questa riduzione di 16.737,42 che è quel finanziamento regionale Bike to Work. Avevamo visto che c'era stata la riduzione in entrata e la riduzione di pari importo in spesa. Un'altra riduzione sulla parte del sistema di protezione civile, sempre a finanziamento dei due trasferimenti di cui vi parlerò dopo. Qui abbiamo interventi per l'infanzia, i minori per asili nido, di nuovo una riduzione sui nidi per l'attività non erogata, parzialmente erogata nel periodo di chiusura. Qui, ecco qua, abbiamo più 75.000 euro, questi sono i trasferimenti correnti all'Unione, in questo particolare per quanto riguarda ora la funzione del SWAP, per il bando che dovrà essere elaborato e gestito dall'Unione a fronte delle imprese, degli esercenti che hanno subito dei contraccolpi economici per quanto riguarda il Covid. Poi ne ho perso un altro, scusate, questo. Allora, abbiamo stanziato 150.000 euro in più sull'Unione. Perché? In questo momento l'Unione non ce li ha chiesti. Questo stanziamento è figlio del fatto che in base al decreto che è uscito per la certificazione del fondo Covid è possibile finanziare e andare a certificare anche quelle maggiori spese che vanno a scavalco tra il 2020 e il 2021 per maggiori servizi collegati all'emergenza Covid. Per quanto riguarda l'Unione, pensiamo solo all'ASP. Sapete che l'ASP, la gestione dei trasferimenti a quadratura del bilancio dell'ASP, viene dall'Unione, ma l'Unione la finanzia al Comune. L'ASP, come potete ben immaginare, ha avuto e avrà degli incrementi a livello di spese non indifferenti. L'ASP, così anche come i laboratori protetti per handicap, perché comunque è necessario mettere tutte insieme tutta una serie di misure che vanno oltre la dotazione di dispositivi individuali. E quindi, consapevoli di questa caratteristica, è possibile utilizzare il fondo Covid per delle spese che vanno quindi a scavalco. E l'unico modo che ha il Comune per finanziare le cosiddette spese a scavalco dell'Unione è quella di ipotizzare un maggiore stanziamento di 150.000 euro all'Unione, che sicuramente avverrà per spese che si presenteranno nel 2021 e che verrà rendicontato nel momento in cui noi andremo ad inoltrare la nostra certificazione.
Scusa, dottoressa, ci sono delle domande della consigliera Girotti che ha scritto in chat, quindi le leggo io per chiarimenti. La commissaria chiede: è una scelta dell'amministrazione i premi incentivanti, non è un obbligo? E poi chiede se il totale oltre ai 200.000 stanziati alle progettazioni.
20.000, sono 20.000 stanziati quelli alle progettazioni.
E poi ho chiesto,
quindi lei vuole sapere. Allora, il totale. Arrivo, se lo trovo da qua. Allora, siamo, no, non riesco a dirglielo, non vorrei dire un importo per un altro, risponderò, mi segno la domanda e vi saprò rispondere.
E l'ultima cosa che chiede è la specifica sulla cifra minore per l'assistenza ai disabili.
Sì, allora, spese, progettazione.
Chiedo scusa, Presidente, aveva chiesto qualche cosa anche sui 20.000 euro di progettazione, ho capito bene?
Sì, aveva chiesto Dennis, cioè il 20.000 è, mi sembra di aver capito, 20.000 è l'incremento, ok? quanto arriva a essere il totale di spese di progettazione stanziate al bilancio nel bilancio 2020, almeno mi sembra di averla capita così.
Sì, è corretto, da quello che ho letto capita anche così.
Ok.
Così a memoria, no, penso che chiedo scusa.
Infatti no, non vorrei dire un importo per un altro. Allora, per quanto riguarda la riduzione handicap, abbiamo... Allora, 60.000 euro sui servizi ausiliari all'istruzione e poi abbiamo sull'istruzione diritto allo studio, quindi siamo a un meno 60 e poi a un meno... a un meno 10. Quindi meno 70.000.
Perfetto.
Poi vediamo questi più 22.000 euro all'interno della cooperazione associazionismo. Questi sono gli ulteriori 22.000 euro che vengono stanziati per le associazioni per i quali verrà pubblicato un bando per, diciamo, in qualche modo agevolare quelle che sono, in particolare le associazioni che sono state a fianco dell'amministrazione, si sono rese partecipi in modo attivo nella gestione dell'emergenza Covid. Poi abbiamo, quindi quei 65.000 euro li abbiamo già visti, poi andiamo alla missione 20 che sono i fondi e gli accantonamenti. Abbiamo un incremento di 6.653 che corrisponde al 20% della quota al personale dipendente, ok? È il 20% degli incentivi. In meno 160.000 euro è la riduzione di quel fondo Covid che era stato costituito a ottobre, finanziato per 80.000 euro dalla riduzione del fondo che abbiamo visto nelle entrate correnti. E invece per 80.000 euro diciamo va a finanziare in parte lo stanziamento che noi andiamo a mettere a bilancio per finanziare quei servizi in unione per cui parte un aumento di spesa collegata alle nuove normative anti-Covid. Poi, niente, qua è la famosa partita di giro in entrata e spesa. Quindi io per la parte corrente avrei finito. Per quanto riguarda il totale dato, leggo nella chat della consigliera Zirotti quanto viene dato alle associazioni oltre queste 20.000, inoltre la richiesta, non ho il dato qua sotto, glielo faremo avere.
Sì, dottoressa, lo fa avere anche a noi, per favore? Grazie.
Sì, 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 la commissione, io ve lo mando a tutti, ecco. Avete delle domande sulla parte corrente?
Bene, se non ci sono domande possiamo andare avanti.
Ok, allora, per quanto vedo, se si può avere le minori spese specifiche scuole a vari servizi. Segno. Ok, andiamo agli investimenti. Allora, se volete andiamo agli investimenti, io ve li illustrerei su questo file qua, perché gli investimenti comportano delle variazioni anche solo modificare la forma di finanziamento e è ancora più complicato che spiegare la parte corrente. Allora, le variazioni sono assolutamente minimali. Allora, andiamo a recepire il contributo a privati per l'eliminazione barriere architettoniche, un contributo statale per 43.000 euro e abbiamo quindi un'entrata per un contributo che va a finanziare una spesa per appunto l'eliminazione barriere architettoniche. Questi sono dei bandi e vengono rimborsati i privati. E qui era stato previsto un 43.000 euro iniziale, poi ne arrivano 16.000 euro invece come contributo regionale, quindi 43.000 dallo Stato e 16 dalla Regione. Poi abbiamo, vedete, un incremento della restituzione dei permessi da costruire a privati per 1.762 e una invece riduzione dei proventi concessioni di ditte per opere connesse al culto e messa in mora, e messa a norma, scusate. Poi, per quanto riguarda, abbiamo qui una forma, una modifica di una forma di finanziamento per quanto riguarda i lavori di riqualificazione Parco Caranuzza, finanziati inizialmente per 80.000 euro con monetizzazione parcheggi. La previsione di entrata di monetizzazione parcheggi è calata per 40.000 euro, quindi la differenza viene finanziata da permessi per costruire. Se vi ricordate, prima avevamo visto che in parte corrente la previsione di applicazione di oneri alla parte corrente era calata di 100.000 euro. Di questi 100, 60 vengono utilizzati in come sostituzione di forma di finanziamento su questo progetto. Gli altri rimangono invariati, l'allestimento della farmacia, il costo, diciamo, il costo totale è rimasto invariato, è stato sdoppiato in arredi e invece lavori di manutenzione per allestimento dell'immobile, quindi qua si tratta solo di uno sdoppiamento di righe. Andiamo a recepire 91.000 euro da interventi, trasferimenti regionali da trasferire ad Acer, sapete che noi facciamo sempre da tramite, quindi arrivano questi trasferimenti e noi li andiamo a trasferire. Siamo andati a stanziare 3.000 euro per un acquisto software su Airbnb all'edilizia e poi andiamo a stanziare 15.300 euro per un trasferimento al comune di San Cesario per il centro del Rizzo. Quindi questa è la variazione di novembre, parte spesa. Per quanto riguarda la parte entrata, vedete, sono aumentati i permessi di costruire, ridotti le monetizzazioni dei parcheggi, è stato applicato avanzo libero per 18.300 c'è un assestamento tra le diverse tipologie di contributo regionale e statale per l'eliminazione delle barriere e 91.000 euro come contributo regionale per interventi all'OGF. Avete delle domande? Leggo, specifica delle strumentazioni polizia locale non effettuate, ma io non sono mica state ridotte. Ah, per la parte entrata?
Sì, per la parte entrata.
Ah, per la parte entrata, allora, se vi ricordate quando siamo andati ad approvare il bilancio di previsione 2020, avevamo detto che sarebbero state acquisite due tipologie di strumentazioni. Uno era lo Scout Speed, che quello era stato finanziato in parte investimenti e è arrivato, è stato installato ed è operativo. Poi avremmo dovuto installare dei fotored. L'installazione di fotored sui semafori comporta una gara che viene fatta per l'installazione di queste strumentazioni, che possono essere o acquistate in parte capitale oppure noleggiate, perché il noleggio poi comporta anche che c'è tutta la manutenzione ordinaria collegata, c'è tutta la gestione dei flussi dei dati. Quindi era stato ipotizzato di effettuare una gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio dell'allestimento di questa strumentazione. Non è stata fatta nel 2020, verrà fatta nel 2021, quindi la spesa che era stata ipotizzata a bilancio è stata tolta.
Dottoressa, ci può mandare questo schema anche un po' ai commissari, per favore?
Sì, ero convinta di avervelo girato, ok.
Se posso solo aggiungere velocemente, i 15.000 euro che andiamo a inserire per il contributo al Comune di San Cesario per il centro diurno, perché Castelfranco e San Cesario hanno portato avanti in collaborazione una progettazione per la riqualificazione, l'ampliamento del centro di riuso al centro di raccolta di Graziosa, della Graziosa. Il Comune di San Cesario, comune capofila alla progettazione e all'esecuzione di queste opere, abbiamo chiesto un contributo alla Regione Emilia Romagna per un bando finalizzato, e poi Atersir, più che la Regione Emilia Romagna, chiedo scusa, di Atersir, proprio finalizzato alla realizzazione, all'implementazione e al miglioramento dei sistemi dei centri del riuso del nostro territorio. Ci aspettiamo una contribuzione che dovrebbe garantire una copertura superiore al 50% dell'importo dei lavori, siamo intorno ai 70.000 euro di importo dei lavori di quadro economico, e quindi in quota parte ne andiamo a inserire una quota appunto per coprire, insieme al Comune di San Cesario che ne mette altrettanti, la copertura della restante parte che non dovrebbe arrivare a contribuzione.
Posso, Presidente?
Prego.
Vice Sindaco Bertoncelli, manutenzione straordinaria immobile destinata a farmacia. Qui parliamo della nuova farmacia comunale, quella di via Castiglione?
Esattamente, sì. Esattamente. Abbiamo fatto una suddivisione per migliorare le procedure, per accelerare sulle procedure ad arrivare all'individuazione di un contraente in tempi più rapidi rispetto a un intervento in appalto su un appalto unico di lavori e forniture. In questo modo siamo più agili in questo senso.
Sì, è stato acquistato l'immobile a cui si fa questa manutenzione? È comunale?
No, sarà un affitto.
No, scusa, anche per la manutenzione ha detto Piacqua Dio.
No, se è stato acquistato l'immobile, ho capito bene?
Sì, sì. Della farmacia, la nuova farmacia.
No, l'immobile è in affitto.
Sì.
L'immobile è in affitto. Anche perché la procedura di acquisizione sarebbe stata estremamente lunga, quindi non avremmo potuto garantire l'obiettivo di aprire la farmacia comunale per il 4 di marzo, termine ultimo per il mantenimento del diritto di apertura della farmacia comunale.
Dottoressa, ci sono alcune domande della commissaria Girotti. Parto dall'ultima perché forse non era collegata quando l'ha spiegato. Se gli rispiego quei 150.000 euro di maggior trasferimento all'Unione, la motivazione.
Ah, sì. Allora, sì, ecco. Cosa significa contratto di locazione farmacia? Cioè, è stato pubblicato, c'è cioè una delibera, una determina, è tutto rivenibile sul sito, è appena stato sottoscritto il contratto. E allora, 150.000 euro di maggiore trasferimento, dunque, la rendicontazione che noi dovremmo inviare entro il 30 di aprile per il fondo che ci è stato riconosciuto a finanziamento delle minori entrate Covid e maggiori e anche purtroppo minori spese Covid, nella sua formulazione che è stata fatta 2 settimane fa ed è già stato pubblicato anche il modello di rendicontazione, comporta che il fondo può finanziare anche delle maggiori spese, non solo 2020, ma anche 2021, cioè quelle spese che vengono decise nel 2020 e che hanno influenza anche sul 2021. Per esempio, non faccio il caso dell'Unione, faccio per esempio il caso del nostro preposto scuola. Il nostro preposto scuola è stato come organizzazione completamente stravolto, perché prima si aveva un educatore per numero di bambini. Adesso, siccome i bambini delle classi diverse devono rimanere separati, abbiamo un educatore per classe. Cioè, il costo non è lo stesso. E nel momento in cui io vado a organizzare il servizio a settembre, è un servizio che io lo penso da settembre, ahimè, fino a giugno. Quindi ho uno scavalco di costi, ho un'organizzazione di un servizio che non termina a dicembre, ma ha dei maggiori costi che sono sia su 2020 ma anche su 2021. Quindi la stessa cosa avviene sull'Unione. Per esempio, parlavo prima dell'ASP. L'ASP, non a caso è stato chiuso pure il centro diurno, comporta maggiori costi collegati alla gestione degli ospiti, così come ci sono dei maggiori costi collegati ai laboratori protetti dei disabili adulti. Quindi comporta un'organizzazione dei costi che si spera di non dover sostenere, per esempio nel 2022, perché ci auguriamo che tutto questo sia finito, ma sicuramente sono costi che dovremo sostenere anche nel 2021. Quindi si parla di contratti che sono a scavalco tra il 2020 e il 2021 e quindi contratti, maggiori spese che l'Unione andrà a sostenere, che noi dovremo finanziare in quanto siamo il principale finanziatore dell'Unione unitamente alla Regione, e sono spese che, essendo a scavalco su 2 anni, noi potremo andare a rendicontare nel fondo.
La consigliera chiede anche una specifica sulle opere realizzate di Acer, chiesto, e poi sul centro di uso Graziosa, Atersi, quale contributo era previsto e quale quota a San Cetano.
Allora, gli interventi di Acer sono relativi alle manutenzioni di alcuni immobili del nostro territorio rispetto a appunto l'efficientamento di alcuni immobili. Mentre invece per quello che riguarda il contributo Atersir è un bando appunto per i centri del riuso. Atersir può finanziare fino all'80% delle opere previste del quadro economico, e la contribuzione di San Cesario è sostanzialmente parificata a quella del Comune di Castelfranco.
Bene, grazie. Direi che se non ci sono altre domande possiamo andare avanti.
Ok, quindi allora io chiedo una conferma ai commissari. Secondo me questo file vi era stato inviato. I file degli investimenti. Io poi non ho problema a tornarvelo a inviare.
No, no, visto il consiglio che io, come ho chiesto oggi,
di preparare i documenti. Non abbiamo quello degli investimenti.
Ma perfetto.
Parliamo di quello, scusi, questo qui, quello che stiamo vedendo ora a video, il piano triennale?
Sì, sì, esatto, esatto.
Sì, sì.
Sì, sì. Ok. Va bene, allora passiamo a quell'altro punto all'ordine del giorno, quello delle partecipate.
Sì, la revisione, il punto 3 è la revisione periodica delle partecipate societarie al 3/12/2019. Prego, dottoressa.
Sì. Allora, riapro, quindi chiudo questo.
Solo una precisazione per la registrazione, alle 18.44 sono entrati in questa commissione i consiglieri Girotti, Zirotti e Amicucci.
Ok. Allora, dunque, io partirei velocemente da quella che è la delibera, perché diciamo da una collocazione a quello che è l'atto che si va a predisporre. Sapete che è una delibera che era stata adottata anche l'anno scorso a dicembre, di fatto nel 2016 è stato emanato il decreto, il testo unico delle partecipazioni, che diciamo, ha avuto compito e ruolo di andare un po' a mettere ordine in quello che era la stratificazione normativa conclusiva che si era creata indicativamente dal 2008 in avanti. Avevamo avuto un periodo in cui partecipare era bello e c'era stata una spinta molto importante da parte dello Stato, perché si sosteneva che e agire tramite le partecipate avrebbe comportato un importante snellimento dal punto di vista amministrativo. Ci si è poi resi conto che le partecipazioni potevano essere sicuramente degli strumenti per operare in certi ambiti più celermente, ma potevano anche essere dei boomerang e potevano arrivare a creare dei problemi economici importanti ai comuni. Quindi da un certo punto in avanti, circa dal 2008, 2009, 2010, è iniziata un'azione di stretta importante verso il mondo delle partecipazioni. Sapete che abbiamo il bilancio consolidato, sapete che quando facciamo il gruppo mettiamo sempre tutti gli organismi partecipati, le società partecipate, in tutte le salse ce le ritroviamo. E questa è un adempimento da effettuare ed è relativo alle sole partecipazioni societarie. Quindi qui non troviamo alcuni enti organismi che invece abbiamo per esempio trovato nel consolidato. Quindi qua si parla di società che sono SRL, sono SPA, e la ricognizione che l'ente deve fare è quella di andare a verificare che tutte le partecipazioni abbiano le caratteristiche tali da consentirne il mantenimento. E quindi in particolare non devono, devono essere comunque partecipazioni societarie che perseguono fini che rientrano in quelli che il comune deve perseguire, non devono essere fini diversi. non si può tenere due società che svolgono attività analoghe, devono avere un fatturato medio, scusate, qua c'è un errore, non inferiore a 1 milione di euro. C'è un errore, inferiore. L'anno scorso era 500.000, era stata una riduzione temporanea, adesso 1 milione. E partecipazioni non devono avere prodotto un risultato negativo per 4 nei 5 esercizi precedenti e se devono, bisogna fare una valutazione sulla necessità di contenimento dei costi di funzionamento e bisogna effettuare delle valutazioni circa la necessità di aggregazione delle società che hanno ad oggetto le attività consentite e in più non è necessario che non siano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quelli dipendenti. Se si entra in questa casistica bisogna liquidarle. In questa casistica, per esempio, rientrava ai tempi HSST, che era la società di veicolo con la quale i comuni modenesi detenevano le partecipazioni di ERA. Nel momento in cui uscì questa norma, essendo che era un ente senza dipendenti, HSST è stata sciolta. Quindi ogni anno bisogna andare sulla base dei bilanci delle società partecipate nel 2019, effettuare questa ricognizione e andare a dire quale società eventualmente mettere in liquidazione. Quindi questo è, diciamo, il cappello introduttivo, andiamo a vedere l'allegato, la revisione periodica delle partecipazioni. Okay, questa delibera va anche mandata alla Corte dei Conti, al Ministero e alla Corte dei Conti. Dunque, avevo già aperto, torno a finire. Allora, le società sono sempre le stesse, abbiamo ERA, AMO, SETA e LEPIDA, con delle percentuali di partecipazione del 0,27 per ERA, 1,26 per AMO, 0,31 per SETA e 0,0014 per LEPIDA. Quindi, cioè, ci rendiamo conto che noi su queste società possiamo dare anche delle linee di indirizzo, noi gliele diamo tutti gli anni, perché dobbiamo fare il compito e le facciamo, però le percentuali secondo me parlano da sole. Dopodiché ci sono delle schede, che sono delle schede del Ministero, dove praticamente è effettuata la mappatura puntuale di tutti le società detenute e delle loro caratteristiche, quindi partendo dall'Agenzia per la Mobilità, che è attiva dal 2003, è una società per azioni, ci sono i dati legali, il settore di attività, quindi attività connessa ai trasporti, quindi questa attività rientra in quelle che sono le funzioni dell'ente. Riferimento normativo società di diritto singolare? Sì, perché è stata costituita nel 2000 in attuazione di un decreto legislativo e della legge regionale dell'Emilia Romagna. Okay. Poi c'è l'analisi delle caratteristiche, cioè della valutazione se ha un fatturato superiore a 1 milione di euro, se ha dipendenti, se non ha negli ultimi 5 anni ha avuto 4 esercizi in perdita. Okay. Quindi vedete, ci sono i dati degli ultimi 5 anni approvati del bilancio, il numero dei dipendenti che quindi, e il numero degli amministratori che quindi sono superiori e il fatturato che è ampiamente superiore. La Corte dei Conti è andata a definire che per fatturato si ritiene la voce A1 e A5 del conto economico. E quindi che si riesce a ricavare dai bilanci che sono pubblicati. E quindi su questo non abbiamo alcun tipo di controllo, non abbiamo un controllo, viene praticamente, è ancora posseduta e non è controllata e non è quotata. E poi noi gli andiamo, ok, qua è un ente di produzione di servizi e interessi generali ed è un mantenimento, si va, l'esito della revisione periodica è un mantenimento senza interventi. Stessa cosa per SETA, è una società attiva, trasporto terrestre, quindi AMO gestisce, diciamo, l'organizzazione dei trasporti, SETA li effettua, non è una società in-house, ha ben 1000 dipendenti e 5 componenti dell'organo di amministrazione, gli ultimi 5 bilanci hanno registrato degli utili e il fatturato è ampiamente sopra ai 1 milione di euro, partecipazione diretta allo 0,31% e anche qui mantenimento senza interventi. L'Epida è una società consulente nel settore tecnologia e informatica e intermediazione in servizi di comunicazione e attività dei call center. Se vi ricordate, l'anno scorso c'è stata una fusione con CUP 2000 ed è, diciamo, si è modificata un po' la compagine e la tipologia del tipo di società, tant'è vero che se vi ricordate quando abbiamo fatto il consolidato c'era un innalzamento notevole nel numero dei dipendenti perché aveva praticamente inglobato tutti gli sportellisti dell'USL del territorio regionale. Vedete anche questo nel rapporto numero di dipendenti e numero componente dell'organo di amministrazione rispetto al parametro, così anche come gli utili e il fatturato. La partecipazione diretta dello 0,014 non è quotata, mantenimento senza interventi e poi dopo nelle note abbiamo individuato che il 12 ottobre 2018 c'è stata questa fusione con CUP 2000. Poi abbiamo ERA che invece è quotata, queste sono le linee di attività, le multi-utility, non è una società in-house, 8.000 dipendenti, risultati in esercizio e ampiamente sopra 1 milione di euro. Questa è quotata, lo dicevamo prima. Bene, questo è il piano di razionalizzazione che viene proposto allegato alla delibera che vi ho illustrato. Avete delle domande?
Posso, Presidente?
Prego.
Domanda informativa, a che anno risale la partecipazione nelle quote di ERA e quant'era in principio la quota? Grazie.
Non lo so, io devo andare a vedere.
Allora, di certo, chiedo scusa, aggiungo questo pezzo alla risposta della dottoressa. Di certo il comune di Castelfranco è proprietario di azioni di ERA dai tempi della fondazione di ERA, in quanto si è, diciamo così, inserita all'interno delle quotazioni che aveva di Meta SPA, che era la prima società del solo territorio modenese che è confluita in ERA, e nel confluire in ERA sono passate anche le quote societarie, le quote azionarie del comune di Castelfranco, che sì, sono state trasformate sostanzialmente in quote ERA. Il numero anche io non lo so, però sì, volevo aggiungere questo, come dire, questa notizia di tipo temporale.
Presidente, posso fare una domanda anch'io? Come...
Certo.
Prego.
Chiedevo se si può sapere la quota azionaria, cioè l'introito che abbiamo derivante dalla quota azionaria, se non mi viene in termine esatto, cioè quanto queste azioni ci fruttano, grosso modo insomma.
Sono 10 centesimi ad azione, quelle di ERA.
E quelle altre? Quelle ci fruttano. quell'altra non ha...
No, assolutamente, no. No, gli altri non fruttano nulla.
Ok. E perché, no, cioè io vedo il risultato dell'esercizio di ieri, vedo bene, 402.000 euro?
No, milioni.
Ah, milioni. Non avevo letto l'asterisco sotto, grazie, scusate.
Ah no, ma capisco, quando si parla di ieri saltano tutti i parametri. Allora, stavo cercando il dato che chiedeva la Sant'Unione, sì. Allora, lo vado a trovare qua. Il patto di sindacato che abbiamo fatto nel 2018. Delibera di consiglio. Ok, 13/15/2018. Siamo andati a definire azioni bloccate, non una parte le abbiamo vendute. Allora, ad oggi il comune di Castelfranco detiene 4.022.185 azioni ERA, quindi a 10 centesimi ad azione, indicativamente tutti gli anni si incassano 400.000 euro.
Grazie.
Altre domande?
Presidente, posso?
Prego, prego.
Grazie. Buonasera a tutti. Solo per conferma, sono tutte azioni vincolate, giusto? Perché le libere le abbiamo già vendute tutte.
Esatto. Tutte azioni vincolate. Sì, grazie. Bloccate, scusa.
Sì.
Perdone, cosa vuol dire azioni bloccate?
Che non possono essere vendute. Allora, la ERA è una società a maggioranza pubblica, ok? Il 51% è in capo ai soci pubblici. Quindi praticamente cosa succede? Succede che nel momento in cui per andare a mantenere la quota pubblica si sottoscrivono dei patti sindacali parasociali tra i soci pubblici che hanno durata triennale, l'ultimo l'abbiamo stipulato nel 2018 e vale per tutto il 2021, nel quale vengono definite in base al numero di azioni che ha un comune, quante sono quelle che un comune può vendere e quante invece quelle che non può vendere, e per garantire il mantenimento del 51% della quota di pubblico, perché se ipotizziamo a un certo punto i comuni decidono in toto di vendere questa società non rischierebbe di non rimanere al 51% in mano pubblica. Quindi vengono definiti questi patti, l'ultimo l'abbiamo concluso a marzo nel 2018, e in base a questo patto, le quote ai tempi il Comune di Castelfranco deteneva 4.522.185 azioni, di queste 1.000 azioni potevano essere vendute, 4.022.185 no. L'anno scorso, se vi ricordate, sono state alienate 500.000 azioni, quindi in questo momento noi abbiamo 4 milioni di azioni che non c'è, cioè, se noi decidessimo di vendere domani non potremmo, perché abbiamo sottoscritto questo patto che è valido fino al 2021, dopodiché può essere che vengano rivalutate altre scelte, nel senso che all'interno di questo patto rientrano i comuni del Modenese, azionisti di ERA, e quindi per esempio anche l'ultima volta il comune di Modena aveva rinunciato a una quota virtuale delle sue azioni trasferibili, quindi ne aveva bloccate di più delle sue per consentire ad alcuni comuni di avere più quote alienabili.
Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, chiedo ai commissari se con questo punto all'ODG possiamo andare direttamente al voto o prevediamo la discussione in Consiglio Comunale.
Chiederei la discussione, Presidente.
Benissimo, allora questo punto all'ODG andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Passiamo allora all'ultimo punto, cioè penultimo punto, scusate, la convenzione per il rinnovo dell'ufficio del comune pubblico per la difesa legale, denominato ufficio avvocatura unico. Prego, dottoressa.
Sì, allora anche qui abbiamo una delibera relativa appunto all'ufficio avvocatura unica. Sapete che abbiamo aderito nel 2018 all'avvocatura, nel 2019 eravamo tornati in consiglio per chi c'era per modificare l'ufficio avvocatura, per modificare questo accordo costitutivo dell'ufficio avvocatura, per permettere anche al comune di poter accedere all'albo che ha fatto la provincia di Modena di legali, caso in cui per esempio ci siano delle cause o dei momenti in cui l'avvocatura dice non riesco a seguirvi. La convenzione scade a marzo, quindi noi andiamo praticamente con questa delibera a rinnovare la convenzione con l'avvocatura. Rispetto allo schema precedente dove c'era una quota fissa di 2.000 euro per il convenzionamento, vengono rivisti i criteri e vengono giustamente anche secondo me riproporzionati in base alla popolazione, quindi è stata definita una formula che è questo in grassetto, definito in base alla popolazione al 31/12/2019 e che rimane tale, nel senso che non viene tutti gli anni aggiornata in base all'aggiornamento della popolazione, viene fatta la foto 31, è stata fatta la foto 31/12/2019 e viene effettuato un riparto appunto in base al numero degli abitanti. E quindi la convenzione avrà durata triennale a partire dal 1 marzo 2021 in continuità con la precedente convenzione, riconosce alle parti le facoltà di rinnovo e di recesso, prevede una quota associativa annuale determinata in base al numero degli abitanti residenti nel comune. Quindi la spesa, ci sarà una spesa annua di 3.466 euro. Andiamo a scorrere quella che è invece la convenzione. Ci sono tutti i vari premessi, vedete tutti i comuni che già aderiscono, Castelfranco, Castelnuovo, Castelvetro, Casezzo, Concordia, Fanano, Formigine, Frassinoro, cioè i comuni, la maggior parte dei comuni aderisce. Per esempio qui non c'è il comune di Sassuolo perché è uno dei pochi che ha l'avvocatura interna, per il resto quasi tutti i comuni tendono ad aderire a questo servizio che insomma si sta rivelando molto utile e sicuramente aiuta un po' anche a contenere i costi legali. Qua c'è tutto il quadro normativo di riferimento. Ci sono dei legali distaccati all'interno dell'ufficio unico di avvocatura, cui viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziaria, di consulenza legale, unicamente quindi esclusiva a favore dei comuni aderenti alla presente convenzione. Personali, i comuni regoleranno tra di loro nel rispetto delle modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato, non è il nostro caso, noi distaccato all'avvocatore della provincia non abbiamo nessuno. I comuni convenzionati che intendono conferire incarichi di patrocinio e o consulenza legale del libero foro dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate di cui si assumeranno ogni eventuale responsabilità amministrativa e la reale finanziaria. Qual è il senso? Che se si aderisce all'avvocatura si rivolge all'avvocatura e ci si rivolge ad incarichi esterni diversi solo nei momenti in cui l'avvocatura mi dice guarda io in questo fronte in questo momento non riesco ad assisterti. Questa è l'attività dell'ufficio, quindi consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione all'adozione dei provvedimenti amministrativi, gestione della difesa stragiudiziale e delle eventuali controversie, difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle risorse controversie civili, amministrative e tributarie, predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del comune, quale parte civile ed offesa, e di atti di denuncia, querela nell'interesse del comune. Le modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale, l'organizzazione del personale. Qui c'è l'elenco dei comuni. Qui vediamo, l'abbiamo evidenziato anche in delibera, che è stato modificato la quota associativa in funzione della popolazione. Compensi professionali e condizioni economiche. Agli avvocati specificatamente incaricati nel mandato alle liti è prevista la corresponsione da parte degli enti aderenti degli emolumenti professionali, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'avvocatura della provincia. Si precisa che in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale, sentenza, decreto, ordinanza sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'ufficio avvocatura. Resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della controparte secondo le proprie risorse di bilancio. In caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale, sentenza, decreto, ordinanza favorevole con compensazione delle spese di lite, l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi. In caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale favorevole con condanna della controparte alla esclusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati. Sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento a seguito di notifica del titolo munito di forma esecutiva ed eventualmente attivando il recupero coattivo. Poi qui abbiamo la domiciliazione delle trasferte, sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per le mere attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per l'efficienza di gestione del contenzioso. Poi abbiamo la modalità di svolgimento dell'attività, cliente aderente assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio, con particolare riferimento agli atti deliberativi di conferimento di incarico. Noi tutte le volte che andiamo a chiedere all'avvocatura di difenderci di fronte a una determinata pratica dobbiamo adottare una delibera di giunta. Poi qua si parla e quindi dobbiamo essere solerti anche noi nel predisporre i nostri atti per consentire poi loro di difenderci. Durante l'eccesso, con la sottoscrizione della presente convenzione, si intendono rinnovate in continuità le convenzioni già in corso per ulteriori 3 anni dalla data di ultima sottoscrizione digitale della convenzione. Accettazione nuovi comuni. Gli enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale, a condizione che il nuovo carico di lavoro sia sostenibile tramite l'implementazione del personale attualmente in servizio.
Dottoressa, c'è una domanda della commissaria Girotti sulla chat.
Sì, va bene. Provvederemo a farvi avere quanto richiesto.
Perfetto. Avete domande su questo punto?
Allora, con la nuova convenzione, la spesa è 3.466.
Grazie.
Se non ci sono altre domande, chiederei ai commissari se possiamo andare direttamente al voto in Consiglio Comunale o c'è bisogno di un dibattito politico.
Per noi direttamente al voto, grazie.
Perfetto, anche per il mio gruppo consigliare si andrà direttamente al voto.
Anche per il mio, grazie.
Silvia?
Al voto.
Manca la commissaria Girotti-Zirotti. Ok, chiedo un altro chiarimento, ma per la consigliera si può andare direttamente al voto, quindi direi che a questo punto possiamo procedere direttamente al voto, in quanto il consigliere Fabbri e il consigliere Montanari in questo momento hanno abbandonato la riunione, quindi per questo punto possiamo andare direttamente al voto, fatto salvo insomma, il giudizio degli altri due commissari che sono usciti. C'è l'ultimo punto che è le varie eventuali, se avete delle domande, altrimenti...
No, scusa, volevo rispondere, altro chiarimento, la spesa impegnata nel 2021. La spesa verrà impegnata dopo l'adozione di questa delibera, perché ad oggi andava la convenzione fino a marzo. Quindi nel 2021 era considerato solo due mesi. La vecchia convenzione era di 2.000 euro, quindi erano 2.000 euro riproporzionati su 12 mesi. E tuttora che verrà adottata questa delibera in consiglio, seguirà una determina di spesa nella quale si andranno a impegnare 3.466 per anno, considerando che abbiamo 2021, che non è un anno pieno, e per due mesi c'è la vecchia convenzione e per gli altri mesi c'è la nuova proporzionalmente. Però la determina viene assunta dopo che c'è la convenzione.
Bene, se non ci sono altre domande, io chiuderei qui la commissione. Bene,
allora non aveva capito che era già scaduto, aspetta, scusa un attimo. Allora, scade a marzo del 2021, quindi fino a marzo 2021 noi siamo comunque coperti con la vecchia convenzione. Noi adesso andiamo a rinnovare una convenzione che parte infatti, parte subito, ma partirà da marzo 2021. Da qualche parte c'era scritto. Andiamo praticamente a mettere le mani avanti per fare in modo che ci sia una soluzione di continuità tra l'altra che scadrà il 28 di febbraio e questa che subentrerà subito dopo. Forse la scritta in delibera. Esatto, delibera. Avrà durata triennale a partire dal 1 marzo 2021, in continuità con la precedente convenzione sottoscritta, che scade il 28 di febbraio.
Bene, allora direi che questo è tutto. E ci vediamo in Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.
Ringrazio la dottoressa. Buonasera a tutti.
Ciao, grazie.